Come avete visto in queste ultime 2 notti, sono stati attaccati sede di HDP in un po' di città, sono anche stati bruciati, vandalizzati. La prima notte 126 attacchi contro HDP. Anche stanotte ha continuato questo. Poi sono stati anche attacchi verso lavoratori curdi, i loro negozi, librerie, eccetera. Questa Kristallnacht, possiamo dire.
Come la notte dei cristalli, un po' nazista, de degli anni 30, effettivamente, perché è stato l'elemento curdo quello preso prevalentemente di mira in questa fase, proprio anche con attacchi addirittura, se non correggimi, Josef, c'è stato proprio addirittura un militante nazionalista attaccato perché sembrava curdo, sembrava il
È
suo aspetto.
giusto questo. E come il Kristallnacht viene ovviamente chiamata da su, che abbiamo visto poi succedere proprio nei stessi giorni dei pogromi del 1955, in cui furono in 2 giorni attaccati, anche questo ovviamente con le politiche dello Stato, e furono attaccati greci, soprattutto greci, ma anche armeni, ebrei in Istanbul e altrove. E quindi questi pogromi non hanno toccato solamente i curdi, ma anche un giornale che è nazionalista, poi
Diciamo,
si chiama Hurriyet.
sì, su questo potrei intervenire perché diciamo, questo è un quotidiano che si potrebbe considerare l'equivalente della Repubblica nostra, nel senso perché è il quotidiano più letto dai sostenitori, dai militanti del CEPE, che è il partito di centro-sinistra, ovviamente con alcune differenze importanti rispetto a quello che è un partito di centro-sinistra in Italia. Bisogna tenere presente che la progettualità dei partiti mainstream in Turchia include anche una presenza militante in piazza con azioni dirette. Ad esempio, questo raid, la prima notte al quotidiano Hurriyet, è stata organizzata da Abdurrahim Bonukali, mi sembra, se non mi ricordo male la dici tu il suo cognome, che è il parlamentare capo dell'organizzazione giovanile dell'EKP, e ci sono state dalle 2 alle 400 persone che hanno effettuato questo raid contro Hurriyet. Altre azioni dirette però sono anche effettuate da altri partiti mainstream, come potrebbero essere considerati in Italia. Ad esempio, lo stesso CEPE, questo partito nazionalista di centrosinistra, dei militanti erano scesi col passamontagna rosso contro la polizia il 1º maggio. Lo stesso MHP, che invece è il partito della destra nazionalista e fascista, che ha condotto poi i successivi, diciamo, i raid invece della scorsa notte, diciamo, anche se ne è un po' l'esecutore, queste azioni. Ci sono diversi apparati dello Stato che hanno interesse ad usarli sia per alimentare la tensione, ma anche per, appunto, in alcuni casi a mettere gli uni contro gli altri partiti dell'opposizione. E diciamo, ecco, sono anche gli stessi partiti, quindi conducono queste azioni dirette, riescono a mobilitare, purtroppo, come nel caso di questa destra nazionalista e fascista, anche in poco tempo, giovani frange nazionaliste di altri orientamenti politici sono molto attivi sui social network, anche perché c'è una policy di Facebook stipulata proprio con il governo turco. Si ricorderà, c'erano state delle tensioni tra Erdogan, lo stesso Erdogan, come o inneggianti alla resistenza curda. Quindi, mentre su Twitter sono invece che ha avuto una posizione meno conciliante verso il regime turco, sono diciamo alcuni account vengono bloccati, diciamo c'è comunque un utilizzo anche nazionalista di questi mezzi, e quindi ecco la situazione campa un po' questa.
Ecco, quindi se abbiamo ben capito, diciamo gli autori di questi inasprimenti e di attacchi mirati vanno ricercati comunque in più parti, no? Cioè tra polizia, apparati di Stato e pezzi, diciamo, dell'estrema destra nazionalista turca.
Ma anche della, dicevi, del centro-sinistra, insomma.
Certo, sì, la centro-sinistra adesso si trova in una situazione un po' strana, perché queste due notti, attacchi contro Hürriyet e un giornale, su prima pagina ogni giorno appare il testo «La Turchia e dei turchi», è la foto di Atatürk, e questo giornale è stato sotto attacco, e quindi questa è un po' una novità. E altra novità, posso dire, se spostiamoci un po' nelle zone più calde, nei funerali dei soldati che adesso con gli scontri con il PKK e HPG vengono fatte, sono state proteste durante i funerali dei militari uccisi contro il governo, e questa è una novità qua in Turchia, che quindi anche i nazionalisti non possiamo dire che sono molto uniti.
Aggiungerei anche che, ecco, il paese è molto da un altro aspetto, il paese da un punto di vista mediatico è molto fortissimamente polarizzato, nel senso che ieri in queste manifestazioni i fascisti urlavano «non vogliamo operazioni militari, vogliamo il massacro» da una parte, e dall'altra, ecco, diciamo, sì, come diceva Josef, la retorica è quella di un paese in guerra, su tutte le prime pagine di molti media, perché diciamo ci sono molti quotidiani, molte televisioni, ognuna a cui in particolare affezionato un dato segmento di elettorato dei partiti mainstream. Però ecco, diciamo questa polarizzazione da un'altra parte porta, secondo alcuni sondaggi, anche ad un piuttosto che ad un, cioè in qualche modo, una coagulazione attorno all'EKP di Erdogan, porta ad un aumento degli altri partiti, incluso diciamo lo stesso EDP, progressista dell'opposizione sociale filo-curdo. C'è anche l'elemento della diaspora curda nelle città, principali città turche, un po' per fare da contraltare a quello che diceva prima sull'empatia dei funerali dei soldati, perché moltissimi, diciamo, dopo appunto la repressione degli anni 90, molti curdi si sono spostati dalle montagne nelle città, e in questo momento diciamo quindi c'è un doppio binario, sia appunto quello che può essere la resistenza delle EPG, diciamo, nelle zone a maggioranza curda che hanno appunto bocciato chiaramente l'EKP nelle scorse elezioni. Infatti una strategia di Erdogan per le prossime del 1 novembre può essere quella di tenere lontane le persone con i militari, le persone dalle urne in quelle zone, per evitare appunto un nuovo exploit delle EDP. Però ecco, anche nelle città, diciamo, elementi conflittuali molto pronunciati tra curdi, aleviti, quartieri magari in cui, come Okmeydan, in cui attualmente invece è più forte la presenza di elementi marxisti-leninisti. E quindi ecco, la situazione su questo piano interno è un po' più... Abbiamo altre cose da aggiungere, poi a livello di cronaca delle operazioni militari, però è un po' più... è parecchio complessa, diciamo, la situazione.
Raffaele, quali sono le situazioni di resistenza? Abbiamo capito, insomma, che si sta assistendo a un livello di polarizzazione molto forte, dove da una parte abbiamo tutto il mondo, la vasta galassia del nazionalismo turco che include molte, molte forze, e dall'altra parte sotto attacco vi sono i curdi, la sinistra extraparlamentare e, come ci dicevi tu, anche addirittura pezzi della sinistra cosiddetta moderata, con tutte le differenze e distinguo che hai fatto dalla nostra situazione. Ti chiedo, nei quartieri, nelle città, nella provincia, quali sono effettivamente le situazioni di resistenza che immaginiamo si stanno organizzando, e anche il nostro interlocutore prima ce lo diceva, contro questi attacchi?
Dunque, anche qui, diciamo, dobbiamo sempre tenere presente se da un lato la retorica delle istituzioni, dei nazionalisti e dei fascisti è quella di appunto che inneggia al massacro, alla guerra e allo scontro diretto, diciamo quella sia dell'EDP nelle città che delle EGP appunto nelle montagne, è quella della pace. Senso, da una parte ci sono delle manifestazioni per la pace nelle città, anche a Istanbul, che devono essere completamente però pensate in maniera differente dalle pagliacciate magari che abbiamo avuto in anni passati qui in Italia, o almeno da una buona parte di esse, perché diciamo queste manifestazioni vengono in molti casi direttamente represse dalla polizia, anche con lacrimogeni, con idranti soprattutto. Ad esempio, ecco, poi ce n'è stata una, oppure vengono relegate in posti periferici come Bacilar, che è quasi un capolinea della metro. Qui a Istanbul, chiaramente, queste manifestazioni sono pubblicizzate in tutta la città, ho visto tutta una serie di manifesti appunto, e iniziative anche come magari più simboliche, se vogliamo, come delle coccarde viola con appunto Barış, la parola pace qui in turco, che chiunque al di là dell'EDP può diciamo indossare. Al di là, ecco, di queste invece, se vogliamo, diciamo, più parlare di mobilitazioni, invece c'è, ecco, scontro più, se vogliamo, fisico. Da una parte le EPG, l'ala armata del PKK, diciamo braccio armato, scusate, presenta le sue azioni come autodifesa, attacca la scelta dell'EKP di mandare al massacro il proletariato turco, che agisce in un esercito di leva, ovviamente differente rispetto a quanto in Italia. Diciamo, ci sono nelle città del Kurdistan turco, ci sono adesso quotidianamente cecchini che diciamo prendono di mira la popolazione civile. Se uno Stato è costretto a mantenere un coprifuoco per diversi giorni nelle sue città. C'è da dire che la situazione è un segnale indicativo di come la situazione stia sfuggendo al suo controllo. Finora sono stati uccisi 9 civili curdi dalla polizia, una mamma di 7 bambini è stata lasciata sanguinare a morte dopo essere stata colpita dai cecchini della polizia davanti alla sua casa a Cizre, che è al confine con il Kurdistan di Rojava, uno degli epicentri, ecco, della resistenza. Ci sono comunque anche non solo, diciamo, come si è visto anche su alcuni post su Facebook, sono stati eretti teli dalla popolazione civile nelle strade delle città curde per impedire ai cecchini di compiere il loro infame lavoro. Altra notizia importante è stata quella di una protesta dei camionisti al confine invece con il Kurdistan iracheno, in questo caso, che hanno protestato contro in qualche modo la posizione anche qui infame di Barzani, che da una parte, ecco, cioè non ha preso forse, correggimi Josef, in questo una seria condanna delle azioni turche in questa fase.
Sì, vale spiegare un attimo anche cosa succede a Cizre. Cioè, Cizre praticamente è circondato, come sappiamo, lì hanno dichiarato l'autonomia, e vale dire che non è dichiarato come nel quartiere di Gazi a Istanbul, ma qua l'autonomia è stata costruita e non solo dichiarata. E il popolo di Cizre adesso
sotto attacco.
Sotto attacco, non hanno acqua, non hanno elettricità, non hanno cibo, nessuno può entrare e uscire dalla città, e come ha detto Raffaele, 9 civili sono stati uccisi, sono quasi tutti bambini e donne.
È quella città in cui la polizia spara con i mortai dalle finestre delle caserme, di cui ci raccontavano.
Sì. E quindi la solidarietà che abbiamo visto nel Kurdistan iracheno, sulla frontiera con quella turca, non è l'unico atto di solidarietà. Oggi sono partiti in centinaia dalla città di Batman per raggiungere Cizre, e i parlamentari, Demirtas incluso, dovrebbero arrivare con una delegazione oggi, e sappiamo poche cose da lì. Vediamo un po' di videoclip su Periscope, abbiamo un po' in TV qualche corrispondente che ci racconta di queste cose, della situazione molto tesa.
Sì, poi effettivamente quello che c'è da dire, c'è anche questo episodio da segnalare, che addirittura l'uccisione di questo gran numero di soldati, che un po' è stato il detonatore, diciamo, simbolico di queste manifestazioni nazionaliste, addirittura complice questo blocco della rete elettrica, della rete internet, di altri tipi di comunicazione, per buona parte è stato addirittura oscurato le autorità turche sono riuscite ad oscurarlo, perché quella sera si giocava una partita tra la nazionale turca e quella olandese, con addirittura Davutoğlu, il primo ministro, che aveva a fianco a sé i bambini di altri militari uccisi, e diciamo questo per dare un'idea del livello di, dopo di che la lira turca ha continuato a perdere terreno nei confronti dell'euro, questo per dare un'idea, ecco, della delicatezza anche dell'importanza del ruolo del mediattivismo in questi frangenti e della difficoltà, ecco, a fornire anche come nel caso siamo ancora un po' incerti noi stessi rispetto a quanto si diceva dello sconfinamento su alcuni media, in particolare mainstream, lo sconfinamento dell'esercito turco nel nord Iraq.
Sì, anche il nostro interlocutore prima ce lo confermava che è una notizia tutta da verificare, e soprattutto verificare in che termini sarebbe avvenuto, se si tratta di piccoli movimenti o altro. Dunque, noi vi ringraziamo. Volevo solo farti un'ultima domanda a te, a Yusuf, rispetto ai numeri delle manifestazioni a Istanbul per la pace, che mi sembrano abbastanza importanti.
Allora, ci sono state un po' di manifestazioni per la pace dopo le elezioni di 7 giugno. Sono, diciamo, abbastanza partecipate, però c'è da dire che adesso le università sono chiuse, tanta gente, stanno aprendo in questi giorni, ma tanta gente, siccome Istanbul è una città di migranti, tornano nei loro paesi, nelle loro zone in tutto il paese, quindi poi diciamo che, come ha detto Raffaele, che è difficile tirare su manifestazioni nel centro, impossibile, quindi sono molto lontani dal centro, da Taksim e da Kadıköy e questi posti qui dove normalmente si fanno manifestazioni. Anche perché gli organizzatori devono garantire in un certo senso
l'ordine pubblico,
esatto,
sì, insomma, che non finisca in battaglia e l'incolumità, esatto, dei manifestanti.
Quindi purtroppo posso dire che le manifestazioni non hanno avuto il peso che magari volevamo sperare. Per
io aggiungerei quest'ultima battuta, se c'è tempo, ecco, rispetto, sì, magari tanti si potevano chiedere cosa è rimasto di Gezi, dell'esperienza, di quell'esperienza, la risposta è un po' anche da ricercare, diciamo, non c'è una, come è stato per altre piazze globali, una linearità rispetto magari al costituire assemblee di quartiere o altri momenti di lotta, forse più vicini, di organizzazione più vicini a quelli che conosciamo noi in Italia. C'è da dire piuttosto che Gezi da una parte è stato importante per avvicinare, si ritrova la resistenza di Gezi in quella della sinistra progressista turca, ma anche soprattutto, ecco, nelle esperienze che troviamo adesso nel Kurdistan turco, che può avere la possibilità, come un virus buono, di contagiare, ecco, tutto lo Stato turco. È stato importante da una parte. Durante Gezi si sono avvicinati i pezzi della sinistra, magari, se vogliamo, del CEP alle istanze progressiste, mentre i sostenitori dell'EKP, addirittura curdi, che pensavano potesse rappresentare un modello importante l'EKP per lo sviluppo del paese, dopo il discorso di Erdogan, Kobane sta per cadere, tutta quella composizione lì poi è andata effettivamente a Kobane a difenderla, oppure continua esperienze, diciamo, di sostegno nei territori del Kurdistan turco. E come diciamo, Josef citava prima rispetto alle proteste contro il governo durante i funerali dei soldati, non è che questo diciamo, azzardo nazionalista delle alte sfere dello Stato non possa ultimamente ritorcersi contro di loro, è un po' anche quello che speriamo tutti, quella di Istanbul.